Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è l'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico, Slow News e Cultura di Radio Città Aperta. Con l'avanzare delle truppe di Mosca in territorio ucraino, ovviamente, insomma, i commenti spesso e volentieri anche divisivi e dire poco in questi giorni si sono sprecati sui media mainstream e non solo, però insomma, reputo che come dire, sia opportuno un approfondimento per capire meglio le origini, per cercare di capire meglio quali possono essere le origini di questo conflitto, cercando anche di vedere le posizioni di entrambe le parti, al di là delle singole convinzioni. E allora per mantenere, insomma, per fare una ricostruzione di quello che sta succedendo, poter cercare anche di indovinare, certo, la situazione è molto mutevole, però insomma si cerca sempre, soprattutto gli analisti fanno questo anche di mestiere, poter indovinare i possibili scenari futuri, gli sviluppi di questo conflitto. Abbiamo invitato in questa puntata dell'ottavo giorno il giornalista Fulvio Scaglione, lo conoscete bene, è stato già altre volte a Radio Città Aperta, non ha bisogno di presentazioni, ma forse l'unica presentazione che mi permetto di fare è che è promotore e animatore dell'interessantissimo sito Lettere da Mosca, www.letteredamosca.eu, insomma il nome nomen, quindi approfondimenti e news per quanto riguarda quella parte di continente asiatico, e poi soprattutto per i più social, soprattutto per chi usa Telegram, Lettere da Mosca, lo trovate anche su Telegram, è un canale aperto, potete tranquillamente insomma partecipare ed essere così costantemente informati. Buongiorno, dottor Scaglione, grazie per essere qui all'ottavo giorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie a te, grazie a tutti voi e chi ascolta.
Allora, Scaglione, io come sempre cercherei, qualora possibile, spero che in questo caso, mai come in questo caso, secondo me lo reputo necessario, un po' vedere gli origini del conflitto. Mi spiego subito. Sto vedendo una, come spesso accade purtroppo in generale e devo dire anche nel nostro paese, subito una polarizzazione dello scontro tra chi dice no con la NATO, il mondo occidentale a favore dell'indipendenza dell'Ucraina e chi invece dice no, aspettate, proprio sono state le ingerenze della NATO ad aver scatenato la reazione estrema di Putin e ovviamente poi chi la pensa in un modo o la pensa nell'altro viene bollato come pro-Putin oppure dare etichette un po' alla leggera. Io invece con lei vorrei ricostruire in maniera per quanto possibile più precisa quali possono essere le cause per riscontrare il conflitto che sta avvenendo in questi giorni, un passo estremo di Putin che insomma però mi viene da dire che ha origini non certo nelle ultime settimane.
Questo sicuramente no. È chiara una cosa, diciamo, come premessa generale, che una guerra come questa cambia tutto ed è inevitabile che anche il passato venga riletto alla luce di questo presente. E è anche assolutamente chiaro, a proposito di questa guerra, che qui c'è un paese aggressore e un paese aggredito, su questo non si possono fare confusioni.
Assolutamente.
È chiaro che come dicevi tu, questa non è una questione che risale a una settimana fa, 8 giorni fa, è una questione di molto più lungo respiro e anzi la crisi tra Russia e Ucraina ha un senso, si capisce, ammesso che si possa capire una cosa così, solo se la si colloca dentro una crisi molto più ampia, globale, che è una crisi proprio di rapporti tra i grandi paesi, nel nostro caso sostanzialmente tra la Russia e gli Stati Uniti. Se posso provare a sintetizzare, ma in una maniera molto estrema, perché ovviamente questi sono stati scritti centinaia di libri su questa cosa, ecco. Tutto in realtà comincia nel momento in cui, crollata l'Unione Sovietica, i politologi russi, i policymakers russi, elaborano questo concetto che si chiama del Blizhny Zarubezhye, che in russo vuol dire l'estero vicino. In altre parole, la classe politica dell'epoca Yeltsin, per essere più precisi, elabora questa idea con cui sostiene che nell'estero vicino, ovvero nei paesi usciti dall'Unione Sovietica, la Russia ha un interesse particolare e forse anche qualche diritto particolare di influenza, se non di controllo. Questa speranza o pretesa della Russia viene presto vanificata, viene vanificata quasi subito quando scoppiano le guerre nei Balcani. Non dobbiamo dimenticarci che nel 1994, in piena appunto crisi dei Balcani, subito prima che cominciasse la guerra, il primo ministro russo di allora, Evgeny Primakov, stava volando a Washington per consultazioni proprio su questo tema, quando, mentre è in volo, viene raggiunto dalla notizia che gli americani hanno cominciato a bombardare la Serbia. Quindi la Russia sperava di poter avere una voce in capitolo con gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti invece fecero chiaramente capire che dell'opinione della Russia a loro importava poco, per non dire niente. Primakov fa girare l'aereo, torna a Mosca, ma da allora quello che la Russia ha vissuto è stata una continua riduzione del suo spazio di influenza, perché ci sono stati i Balcani, poi ci sono stati tutti i paesi di quello che chiamavamo Europa dell'Est, che sono man mano entrati nella NATO, e di colpo quasi tutti nel 2004 sono entrati nell'Unione Europea. E insomma, questa riduzione, questa pretesa della Russia, oppure ambizione, dicevo prima, di avere un'influenza su un mondo che era uscito dall'Unione Sovietica, si rivela ben presto vana, ben presto illusoria, soprattutto naturalmente a ovest, perché invece a est, come abbiamo visto anche nella recente crisi del Kazakhstan, la Russia, in Asia centrale, la Russia è riuscita a mantenere una presenza e un'influenza tuttora notevoli. Ma a ovest il quadro è completamente diverso. I paesi corrono verso la NATO, corrono verso l'Unione Europea, anche opportunamente stimolati in questo senso dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, per ragioni direi che sono sostanzialmente due. Sempre stiamo sintetizzando molto. Io
certo, certamente, è ovvio.
Vorrei che questo fosse chiaro. Allora, le ragioni sono due. La prima è ovviamente che questi paesi che sono usciti dall'Unione Sovietica e sono usciti vivendo delle stagioni di grandissime difficoltà, proprio pratiche, concrete, materiali, ovviamente vedono nell'Unione Europea e più in generale nell'Occidente una promessa di maggiore benessere. Questo è proprio il livello minimo, ma chiaro, era chiarissimo, insomma, no? Loro guardavano come vivevano i tedeschi o i francesi o gli italiani e speravano di aggregarsi a quel quadro di benessere. E l'altra ragione è che tutti questi paesi, in qualche modo, erano usciti dall'esperienza sovietica con un carico notevole di rancori. I paesi baltici, per le ragioni che sappiamo, la repressione della loro cultura, eccetera, eccetera. La Polonia aveva combattuto per secoli la Russia. Che altri? La Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, figuriamoci. L'invasione della Cecoslovacchia. Insomma, l'Ucraina aveva i ricordi delle carestie dei primissimi anni 30, che erano state provocate artificialmente per sostenere l'industrializzazione dell'Unione Sovietica, ma avevano fatto morire milioni di persone. Insomma, tutti questi paesi sono usciti portandosi appresso un carico di rancori e di diffidenza nei confronti della Russia enorme. E questo carico di diffidenza e di rancore l'hanno travasato nelle istituzioni di cui sono diventati membri, e quindi la NATO e quindi l'Unione Europea.
Però questo ha provocato, diciamo, un campanello d'allarme nella Russia di Putin. Non parlo di questa Russia, ma già io, per esempio, mi sono andato a rileggere recentemente dei discorsi già del febbraio 2007, nel quale Putin in conferenze internazionali parlava del problema dell'allargamento a est della NATO, senso di accerchiamento che poteva avere la Russia. Non crede che in un certo senso il aver trascurato queste avvisaglie o questi avvisi, insomma, che possono essere stati minacciosi o quant'altro, per carità, però che arrivano già, ripeto, io ho detto quello del 2007 perché recentemente mi è capitato proprio di rileggere un discorso di Putin di quell'anno, però insomma parliamo già quindi già di 10-15 anni fa, l'aver, come dire, aver sottovalutato, ecco, c'è un problema di sottovalutazione di una possibile reazione di Putin che prima o poi è arrivata, e infatti con le conseguenze che stiamo vivendo.
La Russia ha sempre protestato contro questa politica, no, diciamo così, di spostamento verso est della bilancia delle relazioni internazionali a suo discapito. Ha protestato sempre, ma a un certo punto ha cominciato a protestare in una maniera diversa, e questo punto è arrivato nel momento in cui la Russia ha cominciato piano piano a rinforzarsi. Il discorso a cui facevi cenno tu è quello che Putin fece alla conferenza internazionale di Monaco sulla sicurezza, e fece un discorso molto duro, molto chiaro e molto duro, perché lui disse due cose sostanzialmente che suonano in maniera sinistra rispetto all'attualità di queste ore. La prima è che lui disse: noi, la Russia, non accetteremo mai un mondo unipolare in cui gli Stati Uniti dominano e in qualche modo dettano legge. E la seconda cosa che disse: guardate che questa cosa, il mondo monopolare, unipolare, non solo non è eticamente corretto, non solo non è politicamente corretto, ma disse in quel discorso che tu hai citato: fate attenzione, perché non è neanche militarmente sostenibile. E c'è un eco, no? Se noi rileggiamo quelle parole, sentiamo un eco sinistra alla luce dei fatti.
Eh sì.
E non a caso non erano proprio parole a vuoto, perché nel 2008, pochi mesi dopo, Putin lancia quell'operazione militare con cui diede una bastonata tremenda alla Georgia. E la Georgia, se noi andiamo a vedere, era un caso di studio, perché anticipava pari pari la situazione che abbiamo visto in Ucraina. In Georgia che cosa c'era? Il separatismo della regione chiamata Ossetia del Sud, russofona, russofila, la reazione dell'allora governo nazionalista, scontri armati. Questo era già cominciato al momento della dissoluzione dell'URSS. Questa cosa è andata avanti per anni, ovviamente l'Ossetia del Sud appoggiata da Mosca. Nel 2008, quando ci sono stati di nuovo degli scontri tra il governo centrale georgiano e l'Ossetia del Sud, Mosca è intervenuta ed è arrivata con i suoi carri armati a 10 chilometri dalla capitale georgiana, Tbilisi. Poi le forze russe si sono ritirate, ma il messaggio era chiarissimo. Cioè, se noi vogliamo, no, ce la pigliamo la Georgia. Non vogliamo, però fate attenzione a quello che fate. Ora, di queste situazioni in giro per l'ex URSS ce ne sono diverse, perché c'è l'Ossetia del Sud, c'è l'Abkhazia, che è un altro pezzo di Georgia che si è staccato, c'è la Transnistria, che si staccò sempre nei primissimi anni 90 dalla Moldavia, e c'era il Donbass dopo il 2014. Ovunque sostanzialmente c'era un insediamento di comunità russofone e russofile che temevano il nazionalismo dei governi diventati indipendenti, la Russia si è precipitata a sostenerli. E questo però, vorrei dire, noi lo dobbiamo leggere, secondo me, per capire, in un quadro molto più ampio, e cioè il quadro del confronto che da 30 anni va avanti tra la Russia, che rifiuta di farsi confinare in un ruolo regionale, e gli Stati Uniti, che invece perseguono il loro obiettivo di rimanere l'unica vera superpotenza. E questo confronto, noi adesso lo vediamo in Ucraina in questa maniera atroce e sanguinosa, ma l'abbiamo visto in Ucraina nel 2014, quando la Russia si è riannessa alla Crimea e ha in qualche modo fomentato, appoggiato la rivolta indipendentista del Donbass. L'abbiamo visto, come dicevo, in Georgia nel 2008, ma l'abbiamo visto in Siria, per esempio, a partire dal 2015 con l'intervento armato russo che era, sì, pro-Assad, ma era chiaramente anti-americano. L'abbiamo visto in Libia, lo stiamo vedendo in molti punti dell'Africa dove la Russia, o direttamente o attraverso i gruppi, gli eserciti privati tipo Wagner, sta cercando di penetrare. È uno scontro globale.
Senta Scaglione, ma secondo lei la comunità internazionale, il cui intervento viene richiesto insomma a gran voce adesso, in realtà nel periodo 2014-2022, insomma, quindi allo scoppio del conflitto, sostanzialmente non è rimasta indifferente al problema del Donbass in Ucraina, nel senso che in questi anni però abbiamo anche testimonianze di, come dire, reazioni del governo centrale di Kiev nei confronti della minoranza dopo gli accordi del 2014. Ovviamente Putin ha volto tutto questo in chiave nazionalista dicendo siamo andati a difendere eccetera eccetera, però per mettere in sicurezza quell'area completare l'opera, ovviamente stanno invadendo tutto il paese, ma comunque in questi anni, poco prima dell'inizio dello scontro, quindi 2014-2021 sostanzialmente, in realtà non, la comunità internazionale non poteva intervenire direttamente per risolvere realmente i presupposti di un conflitto che poi ci è scoppiato tra le mani.
Ma intanto è chiaro che, restando a Putin, quando si vuole fare una guerra, una scusa si trova sempre, perché l'abbiamo visto in Iraq, l'abbiamo visto in Libia, cioè, voglio dire, l'abbiamo visto continuamente. E quanto alla comunità internazionale, io devo dire la verità che questo concetto, questo non per, come dire, per entrare in polemica con te, ma in generale per fare un discorso, a me è un concetto come quello di diritto internazionale che non riesco più a capire, perché io ho sentito in questi giorni fare molti discorsi sul diritto internazionale violato, e anche nel 2014, tutto giusto, ma a me sarebbe piaciuto sentire questi discorsi all'epoca della guerra in Jugoslavia, o sentire questi discorsi all'epoca dell'invasione dell'Iraq, o sentire questi discorsi all'epoca dell'attacco anglo-francese contro la Libia di Gheddafi. Cioè, il diritto internazionale è quella roba che viene stiracchiata di qua e di là e che il più forte tira più forte e se lo porta dalla sua parte. È esattamente come quello che è successo nel 2014 a Kiev, no? Quelle cose lì, l'Euromaidan, eccetera, quando le fanno i nostri amici, quelli che ci stanno simpatici, sono rivoluzioni. Quando le fanno quelli che ci stanno antipatici, sono colpi di Stato. Quindi, diciamo, a livello di politica internazionale, il diritto è diventata una categoria molto, molto aleatoria. È verissimo, invece, che dal 2014 a oggi, non dico la comunità internazionale per tutte le osservazioni che ho fatto prima, ma soprattutto l'Europa, che ha continuato a dire c'è la guerra in Europa, c'è la guerra in Europa, però l'Europa stessa ha concluso molto poco, perché non bisogna dimenticare che nel 2015 Russia e Ucraina hanno siglato i cosiddetti accordi di Minsk, i cui garanti erano Francia e Germania. E dal 2014 al 2022 Francia e Germania non hanno ottenuto nulla rispetto alla guerra nel Donbass.
Senta Scaglione, io adesso faccio una citazione, leggo una citazione che poi dirò l'autore ovviamente anche ai nostri ascoltatori alla fine della citazione stessa, ma insomma immagino che lei abbia avuto modo di leggerla, la sto prendendo da un articolo apparso sulla stampa qualche giorno fa. Dice: la politica dell'Occidente verso la Russia è stata una politica sbagliata che ha favorito il nazionalismo di Putin. Soprattutto gli americani non hanno fatto nulla per inserire la Russia in un contesto di post-guerra fredda. Un errore storico, iniziato già nell'epoca di Gorbaciov, nel momento in cui la Russia aveva bisogno di un piano Marshall. Nessuno le dette un euro. Questo aiuto fu negato e Gorbaciov era un'altra cosa, il contrario di Putin. Poi sono arrivati gli anni 90, la disgregazione e la miseria. La Russia ha conosciuto una crisi drammatica fino a Putin, che è la risposta a tutto questo. Lui riscopre un nazionalismo assertivo, un sistema autoritario, e la Russia vede in Putin l'uomo che le restituisce il ruolo di una grande. grande potenza. Allora, in questa insomma, frase, che è la risposta a una domanda, la domanda dice che cosa si sarebbe potuto fare, lo dico subito, l'autore, l'intervistato è Massimo D'Alema, e lo potete leggere sulla Stampa, è apparso qualche giorno fa. E, insomma, in questa frase ci sono due punti. La prima, soprattutto, è quella che mi ha più interessato, la prima parte è quella che mi ha interessato, il fatto che cade il muro, cade il, diciamo, il gigante comunista, si separa in diversi satelliti, cerca attraverso la comunità di stati indipendenti di trovare nuove forme di aggregazione, ma sostanzialmente l'Occidente, questa è la visione di D'Alema, resta indifferente a questo processo di transizione, soprattutto, insomma, a Scaglione non si fanno, come si dice, non si fanno le nozze coi fichi secchi, quindi soprattutto non dà un euro, mentre nell'Europa post bellica c'è il piano Marshall, e quindi noi per primi, insomma, come italiani riceviamo diversi aiuti. Invece tutta quella parte dell'Asia viene dimenticata, viene lasciata a se stessa, tant'è che vive un decennio, gli anni 90, che sono un po' il loro far west, insomma un po' di anarchia, finché, e questa invece è la seconda parte della risposta di D'Alema, arriva Putin, che è l'uomo d'ordine, il classico uomo d'ordine. Poi sulla figura di Putin ci arriviamo. Su questa prima parte, lei che ne pensa come tipo di ricostruzione? Davvero ci fu fondamentalmente un Occidente indifferente alle logiche di transizione dal vecchio regime a quello che sarebbe poi venuto dopo, soprattutto non dando un euro?
Io non credo che l'Occidente, intanto, quando diciamo Occidente, è meglio dire che è un insieme piuttosto ampio e vago di paesi che in qualche modo, ufficialmente o no, riconoscono la guida americana nella gestione delle cose del mondo. Perché Occidente, nel senso di D'Alema e nel senso che usiamo quotidianamente, è anche il Giappone, per esempio, no? Cioè, che si riconosce in un certo modo in certe alleanze. Allora, l'Occidente negli anni 90 non fu indifferente, fu assolutamente deciso a lasciare andare la Russia anche abbastanza a rotoli per approfittarne. Io non so se qualcuno si ricorda del famoso Fukuyama, quello studioso americano di origine giapponese, che al crollo del muro di Berlino aveva scritto un libro per spiegarci che era finita la storia, che non c'erano alternative al sistema occidentale e che quindi eravamo arrivati all'apice dello sviluppo storico possibile. Faccio un'altra citazione. Zbigniew Brzezinski, che non a caso è di origini polacche, come il nome e il cognome fanno ben capire, e che era stato il segretario di Stato del presidente americano Jimmy Carter, scrisse un libro intitolato La grande scacchiera, in cui diceva testualmente che la Russia sarebbe andata a pezzi, perché in effetti c'erano delle tendenze centrifughe all'epoca, e che bisognava lasciarla andare a pezzi, e bisognava aspettare che nascessero 2, 3, 4 repubbliche indipendenti, cioè 4 monconi di ex Russia che si sarebbero in qualche modo assestati, e prevedeva ugualmente che la Cina avrebbe impiegato decenni e decenni prima di risollevarsi dallo stato comatoso in cui era. Previsioni sostanzialmente sbagliate, come chiaro, ma che ci fanno capire qual era l'atteggiamento. L'atteggiamento era: l'orso russo, il grande nemico sovietico, è crollato, approfittiamone, e difatti da qui poi tutta quella sorta di corsa verso est delle istituzioni occidentali, la NATO e l'Unione Europea, insieme con altre istituzioni occidentali pronte a collaborare, come il Fondo Monetario Internazionale, eccetera. Questo naturalmente non ci esime dal riconoscere un fatto, e cioè che è vero magari che l'Occidente andava verso est, ma da est c'erano molti che volevano andare verso ovest, e ripeto, i paesi usciti con un carico di rancori e di anche miserie dal settantennio erotti di Unione Sovietica. Quindi l'Occidente ha pensato di poter approfittare, cioè in effetti si aprivano delle praterie geopolitiche, no? Perché soprattutto, diciamo, tra la Russia e la Germania si aprivano delle praterie geopolitiche che si potevano sfruttare e che sono state sfruttate fino all'ultimo, cioè fino appunto all'Ucraina. con i fatti che ben conosciamo e che adesso in questo momento è inutile ricordare. Questo fa parte del come dire, non so, adesso mi viene, è un termine brutto, ma dalla legittima concorrenza tra le nazioni. Che l'Occidente non abbia aiutato l'Unione Sovietica nel momento in cui Gorbaciov era portatore di una proposta sì riformatrice, ma che prevedeva la conservazione dell'Unione Sovietica. Gorbaciov non voleva dissolvere l'Unione Sovietica e fece un referendum in cui a stragrandissima maggioranza i sovietici, i cittadini sovietici, dissero che volevano conservare l'Unione Sovietica. Allora è chiaro che è come due pugili, quando tu sei il pugile Occidente e vedi il pugile Unione Sovietica che barcolla, si regge male sulle gambe, non è che vai a dargli la tovaglietta bagnata perché si rinfreschi, cerchi se puoi di buttarlo giù, che è quello che poi in effetti è successo.
Senta, ma Putin, veniamo proprio ai giorni nostri con questa guerra di aggressione, passo più lungo della gamba, una strategia che in realtà ha di fatto contribuito solamente a isolare la propria nazione, l'idea invece di potersi sedere al tavolo della pace facendo vedere che non scherzava ma in realtà è pronto a difendere insomma i propri interessi, gli interessi della Russia. Che calcolo ci può essere diciamo dietro quella che in effetti è una guerra con il portato di shock, di sorpresa insomma che ha lasciato sgomento in tutto il mondo, quindi non so, c'è anche chi preconizza l'essere stata un passo totalmente falso e dunque proprio la fine di Putin comunque andrà a finire perché ormai il dado è tratto e da questa guerra di aggressione non potrà tornare indietro.
Io non so che cosa dire. Se fossi completamente onesto direi che non so rispondere a questa domanda, ma non so rispondere in una maniera più radicale, non ho neanche un'ipotesi. Io ho scritto prima che scoppiasse la guerra molte volte che la guerra non sarebbe scoppiata, ero assolutamente convinto e peraltro non lo ero solo io, perché per mesi, per esempio, il presidente ucraino Zelensky ha rintuzzato il presidente americano Biden, che è andato avanti per 4-5 mesi a dire che l'indomani ci sarebbe stata l'invasione, dicendo Zelensky, noi non abbiamo segnale di un'invasione imminente. Quindi, ma soprattutto io non ho mai creduto che questa guerra sarebbe avvenuta, non perché ritenga che Putin sia, come dire, un uomo buono, perché Putin ci ha dimostrato che la guerra, lo strumento guerra, lui è assolutamente disponibile a usarlo, dalla Cecenia della fine anni 90 fino appunto all'Ucraina dell'altro giorno. Quindi il punto è che io non riesco assolutamente a figurarmi quali vantaggi da questa impresa così crudele Putin possa pensare di trarre per la Russia da compensare tutti gli svantaggi. Perché se non chiudi in attivo hai fallito, ovviamente. E io non riesco veramente a vedere, perché mi pare evidente che la Russia non ha la forza sufficiente per occupare un paese come l'Ucraina, vasto due volte l'Italia e con 45 milioni di abitanti, e poi controllarla. Non ha la forza sufficiente per pensare, sicuramente non, immagino non si illuda che la popolazione ucraina, anche una volta sottomessa, starà lì tranquilla a farsi comandare da lui e dai russi. E più ci sono tutte le cose che vediamo, ci sono i morti, ci sono le spese di guerra, c'è l'isolamento internazionale che non è solo isolamento, come dire, morale, e ha delle conseguenze pratiche molto precise sulla vita dei russi e le avrà per lunghissimo tempo. Ecco, a fronte di tutto questo, che cosa pensi Putin, quale sia l'utile che Putin pensa di trarre questa impresa così atroce, mi è veramente impossibile capirlo. Poi ci sono tutte le spiegazioni, diciamo, un po' da bar: è ammattito, ha perso la testa, è chiuso nel suo bunker, ha perso i contatti con la realtà. Questo è chiacchiericcio, non ha nessun senso. Ha perso i contatti con la realtà, non si direbbe, perché stamattina la Duma, cioè il Parlamento russo, ha votato all'unanimità. Unanimità, vorrei sottolineare, un provvedimento di legge che porta a 15 anni la pena massima per chi diffonde quelle che, tra virgolette, vengono chiamate false informazioni sulle missioni militari russe. Il Parlamento all'unanimità. Voglio dire, prima di dipingere Putin come un leader paranoico, perso nei suoi drammatici wagneriani sogni di gloria, isolato dal mondo, ci andrei un attimino piano.
Scaglione, qualsiasi diciamo sia l'epilogo di questa avventura, o meglio disavventura militare, è corretto però dire, come fanno alcuni commentatori, che comunque è un episodio centrale, dirimente, per un cambio che sicuramente avverrà dopo diciamo gli assetti nell'equilibrio dell'ordine mondiale, ecco.
Ma è certamente, questa guerra ha fatto cambiare molte cose, ha fatto uscire dalla neutralità paesi come la Svizzera, come la Svezia, ha spinto la Germania a ricominciare a fornire armi, cosa che non faceva dal 45, ha spinto la Svezia a fornire armi all'Ucraina, cosa che la Svezia non faceva dal 1939, quando la Finlandia fu invasa dall'Armata Rossa Sovietica. Ha spinto a cambiare, per esempio, tutte le politiche sui migranti e sui profughi, che non è un fatto da poco, e sarà un fatto stabile, perché io mi domando come farà la Polonia, per esempio, che non voleva, 3 mesi fa, non voleva prendere gli iracheni che arrivavano dalla Bielorussia, e negli anni scorsi rifiutava di prendere anche 100 migranti in arrivo dal Mediterraneo. Come farà domani, visto che adesso accoglie senza batter ciglio centinaia di migliaia di ucraini? Insomma, sta cambiando questa guerra, sta cambiando l'Europa, e vedremo anche come questo cambiamento, che ci riguarda tutti, evolverà, perché non è, io capisco che questo slancio di solidarietà è molto nobile ed è bello ed è bene che ci sia stato, però poi bisogna vedere, quando lo spirito solidale sarà finito, che cosa resta di questi provvedimenti. Per esempio, tutte queste promesse di riarmo e di incremento dei bilanci della difesa che vengono fatti in questi giorni mi ricordano quello che chiedeva Donald Trump quando rimproverava i paesi europei, gli diceva: ah, voi non pagate la NATO, vi fate mantenere la difesa da noi, dovete cacciare i soldi. E gli europei non lo facevano, e adesso lo fanno. Quindi è chiaro che la sensazione del nemico alle porte, tanto per intenderci, spinge ad agire in maniera ben diversa da quando si stava tutti piuttosto tranquilli. Però, diciamo, c'è un cambiamento in corso che sicuramente non è quello di cui la Russia avrebbe avuto bisogno, perché la Russia, è inutile che ci stiamo a nascondere, ha bisogno di una relazione con l'Occidente e soprattutto con l'Europa, che è il suo interlocutore più vicino e più diretto e anche storicamente più prezioso.
Scaglione, le chiedo sul finire una battuta invece sulla figura del leader ucraino, su Zelensky. Ovviamente lui è, insomma, adesso è notizia, stavo leggendo, che insomma l'intelligence russa dice che ha abbandonato il paese per andare in Polonia. È giunta pronta alla risposta dicendo non è vero. Nei giorni scorsi invece lui stesso ha fatto molti proclami, molti discorsi di resistenza. Ovviamente si sta proponendo come un leader di battaglia e di resistenza all'invasore, al di là di questi giorni che sono particolari, perché poi la guerra trasforma gli scenari e trasforma anche le singole figure politiche. Ma che idea dobbiamo avere di questo leader politico?
Zelensky è stato preso abbastanza poco sul serio all'inizio, perché, come tutti sanno, lui è di origine un attore comico, ed era diventato famoso in Ucraina, era il personaggio in assoluto più famoso del paese, proprio interpretando una soap opera, adesso non è il termine più attuale, ma una fiction seriale intitolata Servo del Popolo, che è poi il nome che lui ha dato al suo partito. Però Zelensky è un osso duro. Adesso la guerra, come si diceva, ha cambiato tutti gli scenari, la guerra trasforma tutto e trasforma anche le persone. È possibilissimo che dal politico Zelensky sia nato questa specie di leader, di conducator, di eroe di guerra Zelensky, di cui molti parlano. Però prima che la guerra scoppiasse, Zelensky aveva un indice di gradimento in Ucraina bassissimo, intorno al 15%, e stava conducendo un'operazione molto cinica di sradicamento di tutte le opposizioni. Lui aveva pian piano eliminato, per esempio, il capo della Corte Costituzionale, il presidente della Corte Costituzionale, che era uno che si opponeva a molte sue leggi. A torto o a ragione, comunque quello che fa un giudice della Corte Costituzionale, e lui lo ha estromesso piegando la Costituzione e avvalendosi del fatto che il suo partito, Servo del Popolo, ha la maggioranza assoluta in Parlamento. Poi dopo un po' è passato a questo oligarca che si chiama Viktor Medvedchuk, che è un riccone filorusso, apertamente filorusso, il quale però, guarda combinazione, era anche il capo del primo partito di opposizione. E con un'accusa di tradimento, Medvedchuk è stato messo agli arresti domiciliari. Poi Zelensky era passato all'ex presidente Petro Poroshenko, anche lui accusato di tradimento, anche se Poroshenko era stato un presidente supernazionalista, e accusarlo di, in qualche modo, intelligence con un nemico russo faceva veramente ridere. Però intanto anche Poroshenko era finito sotto processo. Quindi Zelensky stava facendo un'operazione da un certo punto di vista, mi si passi il termine per fare una battuta, molto putiniana, di azzeramento delle opposizioni. Ripeto, adesso tutto questo è cancellato dalla guerra, però era solo per dire che Zelensky è, io ho usato questa battuta in un pezzo che ho scritto, è un comico su cui non bisogna tanto ridere, ecco, bisogna fare attenzione, è un osso duro.
Scaglione, prima di salutarla e di lasciarci, proprio una battuta dopo, insomma, una chiacchierata molto seria, vista la gravità della situazione, invece le chiedo una battuta. Questo Dostoevskij che dice lo lasciamo nelle università, è opportuno in un certo senso non identificare le malefatte o le azioni deplorevoli della politica di un paese con invece quello che la cultura ha prodotto un paese stesso, o non so, questa ondata di squalifiche dalla FIFA, di allontanamento dai teatri dell'opera, dalle nostre biblioteche, dalle nostre sale lettura, dai cinema, insomma di tutto ciò che sa di russo, che è russofilo, russofono, insomma in generale che afferisce a quell'area del mondo. Lei come la vede?
Ma io vedo che c'è una gran voglia di pulizia etnica nel mondo dell'informazione. Io stesso sono stato accusato di essere addirittura un seguace di questo filosofo nazionalista russo Dugin, di cui in vita mia ho letto tre righe sui giornali, perché non mi interessa e perché la sua ideologia mi è totalmente estranea. Però così va il mondo, o come diceva Manzoni, così almeno andava nel secolo XVI, credo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una gran voglia di pulizia etnica e io trovo una colossale stupidaggine, che siano una colossale stupidaggine molte delle cose che vedo succedere, perché io posso capire che si escluda da una competizione una squadra nazionale o che le si chieda di comparire senza insegne, senza inni, perché comunque certamente le insegne e gli inni sono la rappresentanza di un paese che in questo momento è colpevole di un'aggressione militare nei confronti di un altro paese. Ma con gli individui questa cosa non si può fare. Tanto più che gli stessi che chiedono che fanno queste operazioni sono quelle che ci dicono che in Russia, e adesso sta diventando veramente vero ogni giorno di più, c'è un clima di intimidazione, un clima di repressione dell'informazione, del dissenso. Quindi tu dici, per esempio, al direttore d'orchestra Gergiev di rischiare la libertà, la carriera, eccetera, eccetera, e di prendere posizione rispetto a una cosa che nel caso dovrebbe pagare solo lui, e di cui tu non sconti nulla. E questo avviene con personaggi di ogni genere, con gli individui non si può fare questa operazione. È un'operazione veramente, secondo me, spregevole. Non parliamo poi quando si vogliono eliminare dei grandi segni e prodotti della cultura di un grande paese come la Russia, appunto Dostoevskij, o come quelli che hanno chiesto al sindaco di Firenze Nardella di abbattere la statua di nuovo del povero Dostoevskij. Qui siamo alla follia pura. Siamo alla follia pura, ed è meglio raccontarcelo, dircelo subito, che qualunque porcheria possa fare un presidente, un regime, un governo, diciamo in questo caso Putin, Dostoevskij resterà sempre un patrimonio dell'umanità, e abbiamo bisogno di Dostoevskij. Se noi cacciamo Dostoevskij o i grandi direttori d'orchestra, ma addirittura leggevo che in Germania hanno tolto le sovvenzioni agli studenti russi che erano lì, nella Repubblica Ceca li vogliono mandare via. Qui siamo alla follia totale, perché tra l'altro, se noi occidentali volessimo adottare una politica furba di corrosione del consenso che Putin ha in patria, perché comunque anche qua rendiamoci conto che un certo tasso di consenso non secondario Putin ce l'ha, ecco, se noi volessimo lavorare contro questo consenso, dovremmo aprire le porte, dovremmo dire: studenti russi, venite da noi, direttori d'orchestra russi, venite a suonare da noi, cantanti russi, venite da noi.
Perché qui avete la libertà di esprimervi.
Esatto, perché comunque gli faremmo vedere che noi siamo meglio, se questo è il nostro intento.
Chiarissimo.
E poi anche io ho sentito una cosa molto intelligente, che ritengo molto intelligente. Volete far del male alla propaganda putiniana? Fate entrare i russi in Europa senza visto.
C'è da dire, lo dico come chiosa personale, che molti, spero siano, insomma, titoli un po' di giornale e poi non trovino reale applicazione. Non so, ad esempio, tra i tanti esempi che abbiamo fatto, alcuni purtroppo hanno già trovato applicazione e quindi si sono concretizzati nella vita reale, però altri, come appunto la richiesta fatta al sindaco di Firenze Nardella, insomma, di buttare giù la strada. Poi ovviamente certe cose, no, cominciano sempre, non si sa mai, cominciano sempre con una voce e poi diventano un coro, insomma, però è meglio insomma stoppare un certo tipo di narrazione per le motivazioni che lei stesso ha ricordato come prova anzi di libertà, tolleranza e soprattutto anche di intelligenza. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata dell'Ottavo Giorno, non ci rimane che ringraziare e salutare il giornalista Fulvio Scaglione per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta, e ne approfitto per ricordare letteredamosca.eu e Lettere da Mosca è anche un interessante canale Telegram, quindi se usate Telegram cercate Lettere da Mosca e potete unirvi al canale per essere sempre informati. Dottor Scaglione, grazie mille.
Grazie, ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori, è stato un grande piacere.